Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, una grande notizia. Vedo in video Beatrice Mautino, con cui sto registrando la puntata in remoto, e c'è la luce naturale nella sua casa, quindi forse la crisi della tapparella è risolta.
Allora sì, però è come spesso capita con le questioni che hanno a che fare con le case, è risolta temporaneamente, perché il tapparellista,
c'è un bastone che la tiene su.
Il tapparellista ha fatto quella cosa terribile che fanno spesso, di aprire e dire ma qua,
scuotendo la testa,
qua non va mica bene. Alla fine ha concluso che devo cambiare tutti gli infissi.
Alla peppa, che escalation.
Disastro.
Vabbè, quindi si apre il grande cantiere a casa di Mautino. Però intanto adesso c'è una puntata da fare, c'è anche un argomento bello corposo.
Eh sì, perché oggi parliamo di ondate di morbillo e di preziosissimi Stradivari. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Nella parte ovest del Texas, negli Stati Uniti, è in corso un'epidemia di morbillo che ha portato al contagio di circa 150 persone, di cui una ventina ricoverate, e anche purtroppo alla morte di un bambino. L'epidemia è considerata la più grave nello Stato da 30 anni e quella del bambino è la prima morte per morbillo negli Stati Uniti dal 2015, quindi da 10 anni a questa parte. Inizialmente il segretario alla salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr., che è notoriamente critico dei vaccini, aveva un po' minimizzato, però poi di fronte alla morte del bambino e anche ai dati sulla diffusione della malattia, ha detto che la gestione dell'epidemia in Texas è la principale priorità per il Dipartimento della Salute federale, facendo anche una certa marcia indietro sulle vaccinazioni.
Eh sì, ma ci arriveremo. Prima però partiamo come sempre dai fondamentali. Allora, il morbillo è una malattia infettiva che è provocata da un virus a RNA del genere morbillivirus e che appartiene alla famiglia dei paramyxoviride, che a differenza di altri virus di cui sentiamo spesso parlare, come per esempio il coronavirus o i virus dell'influenza, colpisce solo gli esseri umani. E secondo il portale Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, prima dell'introduzione delle vaccinazioni negli anni 60, si verificavano delle epidemie di morbillo ogni 2 o 3 anni, che a livello globale causavano un numero stimato di 2,6 milioni di morti ogni anno. E i vaccini hanno cambiato radicalmente poi le cose quando sono stati introdotti, come spesso avviene, anche se la malattia continua ovviamente a circolare e ha provocato, sempre dalle stime che sono disponibili, più di 130.000 morti solo nel 2022, per lo più fra i bambini al di sotto dei 5 anni di età.
Si concentrano prevalentemente nei paesi più poveri, che hanno scarso accesso alle vaccinazioni, ma come abbiamo visto la diffusione del morbillo può interessare anche i paesi industrialmente più avanzati. D'altronde è sufficiente che vi siano poche nicchie di persone non protette per potersi proprio diffondere. Il morbillo è contagiosissimo, si trasmette per via aerea, quindi è sufficiente entrare in una stanza con una persona infetta per essere esposti al virus, e ha un'efficienza di infezione altissima, che parte da 4 giorni prima della comparsa delle pustoline, quelle che caratterizzano un po' la malattia perlomeno visivamente, e poi dura per altri 4 giorni. In questo periodo il virus è in grado di trasmettersi con un'efficienza del 90%, quindi se una persona con l'influenza può contagiare in media 3-4 persone, una persona con morbillo ne contagia fino a 18, per cui, semplificando proprio molto, possiamo dire che se non siamo protetti dagli anticorpi e incontriamo una persona con il morbillo, siamo pressoché sicuri di prendercelo.
Eh sì, e poi oltre a questo è anche una malattia che dura diverso tempo, perché i primi sintomi si presentano dopo un periodo di incubazione di 10-12 giorni, ovviamente in media, e sono anche simili a quelli di un raffreddore associati a congiuntivite e fotofobia, quindi a un fastidio per la luce. Poi la febbre sale fino a raggiungere spesso i 39-40 gradi Celsius, a volte va anche più sopra. E dopo un paio di giorni compaiono anche le pustole, prima sul viso e sul collo e poi su tutto il resto del corpo. E anche questa fase può durare fino a una settimana. A questi sintomi poi si aggiungono altri sintomi ancora, come la tosse, il mal di gola, il mal di testa, insomma per un totale di 2 o 3 settimane complessive di malattia, diciamo, bella impegnativa. E poi ci sono le complicanze, che interessano circa 1 persona su 3 e possono essere lievi o gravi fino ad arrivare alla morte, come abbiamo visto. Le persone più a rischio sono come sempre quelle fragili, come bambini piccoli sotto i 5 anni, donne in gravidanza, persone anziane, persone immunodepresse, però in realtà anche le persone adulte. Diciamo che rispetto ad altre malattie non ci sono fasce in cui lo si prende come se fosse una passeggiata.
Tra le complicanze più frequenti ci sono l'otite, la diarrea, la disidratazione, la cheratite, la trombocitopenia e le convulsioni, proprio per quella febbre molto alta. Le complicanze più gravi sono la polmonite, che si manifesta dall'1 al 6% dei casi, e l'encefalite acuta, quindi un'infiammazione del cervello in un caso su 1000, quindi comunque abbastanza frequenti, insomma, sì. Non sono così rare. Le persone che sviluppano un'encefalite hanno poi un 20-30% di probabilità di avere conseguenze permanenti a livello neurologico. Nei paesi più poveri la letalità del morbillo dovuta proprio alle complicanze respiratorie oppure neurologiche è abbastanza alta, può arrivare fino al 6%, da noi è molto più bassa, però vista la contagiosità non si può scherzare tanto. C'è poi un aspetto abbastanza inquietante di questa malattia, che si manifesta raramente, per fortuna, in media 7 anni dopo averla superata, quindi quando uno non ci pensa più, e si tratta di quella che viene chiamata panencefalite subacuta sclerosante, che è una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale che provoca un deterioramento delle facoltà mentali e convulsioni. Viene riportata appunto con una frequenza dai 4 agli 11 casi ogni 100.000 casi di morbillo.
Insomma, da questa breve ma comunque intensa descrizione abbiamo capito che il morbillo è una malattia che non si può prendere alla leggera e che i ricordi magari del nonno che dice che ai suoi tempi l'hanno fatto tutti e siamo ancora qui a raccontarlo, beh, sono racconti che risentono del cosiddetto pregiudizio del sopravvissuto, no? Quindi quell'attenzione viene rivolta esclusivamente a quelli che sopravvivono a un determinato fatto, mentre ci si dimentica di quelli che non sopravvivono, anche perché sono quelli che sopravvivono che te lo raccontano, ovviamente. Magari certo. A distanza di tanti anni ci si dimentica anche delle convulsioni, delle complicanze più o meno gravi e acute, perché tutto sommato a chi piace ricordarsi delle parti dolorose della propria vita?
Sì, anche perché poi una volta che la malattia si manifesta non esistono cure antivirali specifiche in grado appunto di eliminarla. La terapia è una terapia di supporto per abbassare la temperatura oppure ridurre il rischio delle complicanze oppure gestirle se si verificano. L'obiettivo di tutti gli enti sanitari del mondo quindi è di non farla manifestare proprio, riducendo il più possibile la circolazione del virus e proteggendoci quindi dal contagio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità punta all'eliminazione dell'infezione a livello globale, dove con eliminazione si intende, e citiamo testualmente, l'assenza di trasmissione endemica in un'area geografica definita per più di 12 mesi in presenza di un sistema di sorveglianza adeguato.
E questo è un punto importante, perché il morbillo è una malattia che deve essere segnalata e registrata dalle autorità sanitarie, e proprio per la sua contagiosità, di cui anche stavamo parlando poco fa, nel momento in cui un caso viene registrato, si deve cercare di isolarlo il più possibile, ovviamente per evitarne la diffusione. Quindi, oltre all'identificazione dei casi e degli eventuali focolai, bisogna anche capire i motivi per cui la trasmissione dell'infezione si sta verificando, si devono identificare gruppi di popolazione che a rischio di trasmissione, poi si deve attivare rapidamente una risposta di sanità pubblica, tenere sotto controllo la circolazione dei genotipi virali, valutare l'efficacia delle strategie che vengono utilizzate e anche i progressi raggiunti nell'eliminazione. Insomma, è un bel lavoro.
Il fatto che il virus del morbillo colpisca solo gli esseri umani, come dicevamo proprio all'inizio, è un bene da questo punto di vista, perché gli permette di essere candidato per l'eradicazione, a differenza di altri virus con i quali invece dobbiamo imparare a convivere. L'assenza di riserve animali o ambientali e poi l'esistenza di test che permettono di individuare facilmente le persone infette, ma anche quella di un vaccino che previene molto efficacemente l'infezione, fanno sì che potremmo davvero liberarci dal morbillo, se lo volessimo.
Eh sì, e in Italia il primo piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia, che è un'altra malattia che può avere anche delle conseguenze molto serie, è stato approvato nel 2003 e la sorveglianza poi è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, che si occupa sia della gestione del portale web per la segnalazione dei casi e della loro analisi, sia del coordinamento poi dei laboratori regionali, che ovviamente devono fare i test genetici sui campioni che vengono raccolti, così da tipizzare, cioè descrivere geneticamente il virus con cui si sta avendo a che fare.
A questo si affianca una campagna di vaccinazione che deve essere capillare, perché sono sufficienti pochi casi non vaccinati per sviluppare un focolaio, come abbiamo visto succedere in queste settimane in Texas. Il primo vaccino per il morbillo fu sviluppato proprio negli anni 60 e quello in uso oggi è un vaccino del tipo vivo attenuato, quindi con il virus vero ma maltrattato, diciamo così, per renderlo innocuo, però comunque in grado di stimolare il sistema immunitario. Il principio di questa vaccinazione adesso dirò una cosa a Mignetti un po' forte, sì. Non è poi così diverso da quello dei morbilloparti, di cui si sente tanto parlare in certi ambienti, in cui se c'è un bambino con il morbillo, invece di isolarlo, gli si portano fratelli, cugini, amichetti, no? Per far infettare anche loro. È una pratica che si faceva in passato, pensando che prendere la malattia da bambini fosse meglio che prenderla da adulti, forse perché poi ci si dimentica, come dicevamo prima, però ovviamente è molto molto rischiosa per tutti i motivi che ci siamo detti, e quindi non è assolutamente consigliata dalle autorità sanitarie.
E sì, invece con il vaccino, a differenza dei morbilloparti, si ha a che fare con un virus che è stato attenuato e che ha la funzione di stimolare il sistema immunitario proprio come farebbe il virus, ma ovviamente senza scatenare la malattia e quindi con tutti i rischi che ne conseguono. E se ci pensate è veramente geniale, no? Questa cosa che poi è alla base di tantissimi vaccini. E questo vaccino nello specifico viene poi somministrato in combinazione con quelli per la rosolia, la varicella e la parotite, che poi è quella malattia che comunemente chiamiamo orecchioni. Si fa una prima dose ai bambini intorno all'anno di età o anche prima se c'è un rischio concreto di infezione, e poi la seconda viene fatta quando il bambino o la bambina hanno 5 anni.
I miei nipoti, che hanno 5 anni, hanno appena concluso il ciclo e ne vanno molto fieri. Mi hanno mandato un vocale dove mi dicevano che hanno fatto tutti i vaccini.
Allora, medaglietta per i nipotini di Mautino, anche perché il ciclo completo e ben per loro garantisce una protezione che è davvero alta. Pensate che si avvicina al 100%. Non è totale, nel senso che esistono i cosiddetti non responder, cioè le persone che poi non rispondono al vaccino, ma si tratta veramente di casi estremamente isolati che possono comunque beneficiare della cosiddetta immunità di gregge. E qui però i nipotini di Mautino non sono pecore.
No, infatti immunità di gregge è un termine abbastanza brutto, possiamo dirlo, però indica quel fenomeno per cui una volta raggiunto un livello di copertura vaccinale considerato sufficiente all'interno di una popolazione, si possono considerare al sicuro anche le persone non vaccinate, proprio perché il virus fa più fatica a circolare. Nel caso del morbillo, la soglia necessaria di copertura vaccinale per prevenire la circolazione del virus è del 95%, che è molto alta, proprio perché si tratta, come dicevamo prima, di una malattia molto contagiosa. Per tornare all'esempio iniziale, l'epidemia in Texas si è sviluppata in una comunità rurale dove le percentuali di vaccinazione sono basse, prevalentemente per motivi religiosi, perché molte delle persone colpite poi sono cristiane mennonite, che a volte proprio in queste comunità rifiutano i vaccini e anche altri trattamenti medici. Però c'è anche negli Stati Uniti una certa ritrosia alle vaccinazioni che è scaturita dopo la pandemia da coronavirus, e quindi ci sono in tutta la nazione diverse nicchie in cui la soglia del 95% è molto lontana.
E sì, poi è sempre interessante anche antropologicamente, visto che sono stati i vaccini a permetterci di uscire da quella pandemia. Comunque veniamo anche a noi, perché quello che sta accadendo negli Stati Uniti ha fatto notizia, però cerchiamo anche di non commettere l'errore di pensare che si tratti di qualcosa di eccezionale che riguarda solo quella parte di mondo. In Italia nel 2024, per esempio, abbiamo avuto un migliaio di casi di morbillo, di cui una cinquantina nel mese di dicembre 2024, e poi se invece guardiamo nel 2025, a gennaio ce n'è già stata una settantina. Non sono numeri poi così diversi da quelli del Texas, che ha una popolazione di 30 milioni di persone. E il nostro paese è tra quelli messi peggio, se si parla di diffusione del morbillo, fra quelli ovviamente europei. Peggio di noi fa solamente la Romania, che da sola ha registrato 12.000 dei 16.000 casi europei del 2024. Poi veniamo noi nella classifica con il nostro migliaio, e poi segue la Germania, arriva poi l'Austria e tutti gli altri con numeri che sono però molto più bassi. E nel nostro paese il contagio è avvenuto nella quasi totalità in persone non vaccinate, con un'incidenza più elevata nei bambini sotto i 5 anni d'età, e sono stati segnalati 50 casi in bambini con meno di un anno di età, quindi troppo piccoli per essere vaccinati, e quindi che dipendono proprio da quell'immunità di gregge di cui parlavamo prima e che evidentemente non si verifica con efficacia.
Eh sì, perché se guardiamo la copertura vaccinale nell'Unione Europea, riescono a raggiungere quel valore soglia del 95% solo Ungheria, Malta e Portogallo. In Italia gli ultimi dati disponibili ci dicono che abbiamo una copertura sì del 95%, ma per la prima dose, mentre scende all'85% con la seconda dose, che è molto bassa. Segno proprio che forse il reclutamento dei genitori di bambini piccoli funziona bene, mentre abbiamo qualche problema con le fasce di età più grandi o con la seconda dose. Per dare un ultimo dato tra questi tanti che abbiamo dato fino a qui, la Romania ha una copertura bassissima del 78% per la prima e del 62% per la seconda e, come dire, l'alta circolazione del virus lo dimostra. A questo punto però, in questa lunga carrellata sul morbillo, chiediamoci che cosa si sta facendo per alzare queste coperture vaccinali e raggiungere o superare questa soglia del 95%.
E allora, in Italia l'azione più rilevante, magari ve la ricordate, risale a 8 anni fa, quindi siamo nel 2017, ed era stato l'allargamento di fatto dell'obbligo vaccinale da parte dell'allora ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Se vi ricordate, era un periodo molto complicato, c'era un'epidemia di morbillo che nel 2017 aveva provocato quasi 5.000 casi e 4 morti e coperture vaccinali che erano anche molto basse. Erano dell'85% nel 2015, erano poi salite all'87% nel 2016, quindi molto inferiori rispetto a quell'obiettivo del 95% di cui parlavamo prima. Il decreto legge 7 giugno 2017 numero 73, che si chiama proprio disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, rendeva obbligatorie 10 vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e ve le elenchiamo anche perché magari può essere utile: l'antipoliomielitica, l'antidifterica, l'antitetanica, l'antiepatite B, l'antipertosse, l'antiemophilus influenzae B, l'antimorbillo, l'antirosolia, l'antiparotite e l'antivaricella.
In descrizione vi lasciamo anche un link al calendario vaccinale dove potete trovare sia questi sia anche quelli, i vaccini facoltativi, quindi capire esattamente quando fare, che cosa fare. Tutti i vaccini che ha elencato Mignetti, quindi questi 10 che sono entrati nell'obbligo nel nuovo decreto legge Lorenzin, erano e sono tuttora somministrati in 2 blocchi, un esavalente, quindi 6 vaccinazioni insieme, e un tetravalente, quindi 4. Prima del decreto legge alcune delle vaccinazioni che oggi sono obbligatorie erano facoltative, ma per come sono prodotti e somministrati i vaccini, i blocchi erano composti da un mix di vaccini obbligatori e vaccini facoltativi proprio nella stessa somministrazione, creando molta confusione e permettendo anche ad alcuni genitori, magari dubbiosi o contrari alle vaccinazioni, di rifiutare tutto il pacchetto, non solo quelle facoltative. Da allora queste vaccinazioni sono diventate invece appunto obbligatorie, indispensabili per essere ammessi al nido oppure all'asilo, le scuole dell'infanzia, mentre invece dalle elementari in poi i bambini e poi i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare insomma tutti gli esami del caso, ma in caso non siano stati rispettati gli obblighi, la ASL attiva un percorso di recupero della vaccinazione e la famiglia può incorrere in sanzioni amministrative dai 100 ai 500 euro.
Quindi insomma diciamo che è un paraobbligo che garantisce comunque la possibilità di non effettuare i vaccini andando incontro alle conseguenze del caso. La decisione della ministra Lorenzin, che aveva le sue ragioni, è stata molto discussa e i dibattiti dell'epoca avevano toni che erano anche molto accesi. Urca. E probabilmente poi hanno contribuito anche a creare un clima poco sereno, se vogliamo usare degli eufemismi, intorno alle vaccinazioni. Pensate, tutto questo era prima della pandemia.
Davvero.
C'era già una bella base per poi cosa sarebbe successo dopo. E la giornalista scientifica Roberta Villa aveva scritto tempo fa proprio su questi argomenti sulla rivista Univadis, che è rivolta ai medici di medicina generale, e la citiamo testualmente. Diceva: è importante ricordare che le vaccinazioni contro il morbillo erano scese in Italia a partire dal 2010 in seguito agli errori di comunicazione e gestione della pandemia influenzale H1N1 del 2009 e poi ancora di più dopo la sentenza del 2012 con cui il Tribunale di Rimini aveva sostenuto il legame dell'autismo di un bambino con la vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia. Furono anche gli anni del boom del Movimento 5 Stelle, che nelle elezioni politiche del 2013 diventò il primo partito alla Camera dei Deputati, condividendo tra le sue istanze antisistema anche molte posizioni antivacciniste, oggi ufficialmente rinnegate.
Però, continua Villa, nel 2016, un anno prima che si discutesse la legge Lorenzin, la media nazionale di copertura vaccinale contro il morbillo a 24 mesi era già risalita di ben 2 punti percentuali, l'abbiamo detto anche noi prima, e di altri 4 salì poi l'anno successivo, quindi nel 2017, prima che la legge approvata ad agosto potesse avere effetto. Nei 2 anni successivi ebbe poi un ulteriore leggero incremento, la cui tendenza si invertì poi, come accaduto quasi ovunque, nei primi anni della pandemia per le difficoltà logistiche a effettuare le vaccinazioni, ma poi dopo la pandemia ha ricominciato a risalire, come abbiamo visto dai dati, no, recenti, che parlano di un 95% per la prima dose.
Eh sì, esatto, e come dicevamo prima, l'adesione alla prima dose raggiunge la soglia del 95%, mentre poi si scende molto con la seconda dose. E il problema è proprio qui, e lo vediamo nella diffusione così alta del morbillo nel nostro paese, che interessa i bambini più piccoli che non hanno ancora avuto modo di vaccinarsi, ma viene fatto circolare soprattutto dagli adulti non adeguatamente poi coperti, non necessariamente perché sono contrari ai vaccini, ma banalmente perché magari non ci si pensa. E il suggerimento è quindi di pensarci, in alcuni paesi come ad esempio nel Regno Unito si stanno avviando proprio campagne mirate ad adulti e giovani adulti per far sì che anche chi non ci pensa magari inizi a pensarci.
Arriviamo al fondo di questo lungo racconto sul morbillo, tornando agli Stati Uniti e al segretario alla salute Robert Kennedy Jr., perché è vero che ha fatto marcia indietro, come ci dicevamo, però il discorso che ha fatto contiene degli elementi molto scivolosi che, secondo gli esperti, ammiccano un po' troppo al mondo anti-vax o no-vax. Ne ha scritto sulla rivista Stat Helen Brownswell, che è una delle più lucide giornaliste di salute statunitensi, sottolineando come Kennedy abbia dato molto peso allo stress dei genitori per la scelta di vaccinare i propri figli, ma anche all'importanza di una buona alimentazione, di un'integrazione vitaminica, e abbia insistito molto con l'invito a parlare con i medici delle varie opzioni. Tutte cose giuste, ma che possono confermare le idee che circolano negli ambienti contrari alle vaccinazioni, secondo cui la prevenzione della salute pubblica si faccia solo con integratori e alimentazione.
E queste affermazioni, ovviamente, se arrivano da chi ha sollevato più volte dei dubbi sulla sicurezza dei vaccini, possono scoraggiare ulteriormente chi già era contrario alle vaccinazioni o possono far venire ulteriori dubbi agli altri. E a questo proposito vi citiamo anche l'intervento della senatrice del New Hampshire, che si chiama Maggie Hassan, che è stato rivolto a Kennedy durante una delle sue audizioni al Congresso. Hassan racconta di avere un figlio che è nato con una disabilità grave e di essersi chiesta tante volte se quello che aveva fatto quando era incinta potesse avere causato quei problemi al figlio che poi sarebbe nato.
La senatrice ha detto che quando ha letto per la prima volta di una possibile connessione tra vaccini e autismo, si è subito chiesta se i vaccini potessero essere collegati anche a quello che era successo a suo figlio, ma poi ha detto, e qui la citiamo testualmente, ho visto che quello studio è stato ritirato e altri studi hanno dimostrato che non era accurato. Questo perché, continua Hassan, a volte la scienza sbaglia e però facciamo progressi, costruiamo sul passato e andiamo avanti.
E il problema per Hassan è proprio quello di continuare poi a seminare anche i dubbi, no? Magari in maniera velata, che sono dubbi però sulla scienza che in realtà è consolidata, su cui non c'è più dibattito, e dice ridiscutere e riproporre continuamente questi dubbi ci impedisce di andare avanti. Avete appena sentito la registrazione delle prove del concerto per due violini di Bach fatta da Mautino col suo cellulare con un entusiasmo che definirei decisamente poco sabaudo, ma poi ti mette a urlare mentre c'è il concerto, Mautino.
Ma erano le prove, non era il concerto.
Vabbè.
E comunque capita anche a noi sabaudi ogni tanto di entusiasmarci in occasioni speciali. Quella lo era, perché pochi mesi fa, a ottobre, io ero sul palco del Teatro Vittoria di Torino per la prima edizione di Supersonics, che è un festival di scienza e musica classica che ci siamo inventati. Stavamo appunto facendo le prove di un incontro dedicato al racconto della scienza della liuteria, nel quale Fabio Antonacci, ingegnere del Politecnico di Milano, che lavora con il Museo del Violino di Cremona e utilizza l'intelligenza artificiale per studiare l'acustica degli strumenti ad arco e magari anche, insomma, riprodurli, si sarebbe confrontato con i due violinisti Pier Giorgio Rosso e Fabrizio von Arx, che proprio per l'occasione si erano portati dietro uno Stradivari a testa.
Che immagino non sia una cosa che si fa così abitualmente.
Diciamo che succede solo con alcuni violinisti che ottengono il permesso di suonare questi strumenti. Nello specifico, il violino che suonava Pier Giorgio Rosso arrivava dalla galleria degli strumenti del Conservatorio di Torino, di cui è curatore, mentre quello di von Arx da Casa Stradivari di Cremona, di cui è direttore artistico, prestati entrambi per l'occasione speciale insieme ad altri strumenti preziosissimi. E ti confesso, Megnetti, che da organizzatrice non ero proprio serenissima a sapere di avere tutto quel valore storico, artistico e anche economico, parliamo di milioni di euro, lì sul palco.
E sì, in effetti gli Stradivari costicchiano e qualche tempo fa la casa d'aste fondata nel Regno Unito Sotheby's ha venduto un violino realizzato nel 1714 dal liutaio cremonese Antonio Stradivari per 11,25 milioni di dollari e quindi ci è sembrato un bello spunto per provare a rispondere alla domanda: ma sono davvero così speciali questi violini? Si giustifica davvero una spesa di quel tipo per un violino?
Nello specifico di questa vendita d'asta parliamo del Joachim Ma, dal nome dei suoi più famosi proprietari, violinisti Josef Joachim, ungherese, e Si-on Ma, dalla Cina. Quando Ma morì nel 2009, il violino fu donato al New England Conservatory, che ha sede a Boston, nel Massachusetts, dove è rimasto proprio fino a pochi giorni fa. Il conservatorio lo ha tenuto, l'ha anche fatto suonare ad alcuni studenti particolarmente meritevoli e poi ha deciso di venderlo per finanziare un programma di borse di studio.
L'obiettivo che era stato dichiarato era di ottenere dai 12 ai 18 milioni di dollari. Da questa iniziativa si partiva da una base d'asta che era di 6 milioni e sono riusciti ad arrivare a 11,25, come dicevamo all'inizio, quindi hanno sfiorato l'obiettivo. Però il programma di borse di studio sicuramente potrà essere finanziato adeguatamente. Parliamo ovviamente di cifre astronomiche, anche se per parlare di record si sarebbero dovuti superare i quasi 16 milioni di dollari dello strumento oggi più costoso della storia, che era sempre un violino Stradivari, il Lady Blunt, venduto nel 2011.
Abbiamo detto Joachim Ma, Lady Blunt, i due violini che avete sentito suonare nell'audio iniziale si chiamano Le Monde, uno e The Angel, ex madrilegno l'altro, e la prima cosa che si impara, almeno che io ho imparato quando si frequentano questi ambienti, è che i violini realizzati da Stradivari hanno un nome che spesso è legato ai proprietari, altre volte a chi li ha suonati, alla loro storia, al luogo magari anche prestigioso nel quale sono stati suonati e conservati.
Del resto Antonio Stradivari fu un liutaio molto prolifico, lavorò a Cremona prima nel laboratorio di Nicola Amati, altro nome che torna insieme a Andrea Guarneri quando si parla di violini di pregio, e si stima che nel corso della sua vita Stradivari abbia prodotto un migliaio di strumenti, ne esistono ancora interi 650 circa e di questi 450 sono dei violini, alcuni sono conservati nelle condizioni originali, molti altri invece sono stati modificati per adattarli alle esigenze dei vari musicisti che li hanno suonati nel corso dei secoli.
Sono infatti strumenti che oggi sono trattati anche giustamente, forse come opere d'arte dal valore inestimabile, però per molto tempo servivano a suonare e quindi, come succede abitualmente che un musicista hackeri il proprio strumento per farlo suonare meglio o adeguarlo alle proprie esigenze, la stessa cosa succedeva un tempo. Tra le modifiche più frequenti ci sono le riverniciature, per appunto rifare la patina di vernice, oppure la sostituzione delle corde, se ne salta una, ma anche la sostituzione del cosiddetto riccio.
Ah, allora aspetta, facciamo un momento di come è fatto il programma che piace tanto a Matteo Bordone che spiega come sono fatti gli oggetti di uso più o meno comune. Concettualmente un violino è simile all'armadio da cui vi stiamo parlando. Anzi, possiamo dire che vi parliamo dall'armadio perché è concettualmente simile a un violino, non ce ne voglia Stradivari. C'è una cassa armonica, cioè la parte bombata del violino a forma di otto schiacciato, sulla quale poi si innesta un manico con la tastiera che serve al musicista per premere le corde nel punto giusto per far ottenere una determinata nota. E il manico poi termina con il riccio sul quale si fissano le corde. La cassa armonica è aperta in soli due punti, sono quegli svirgoli che vedete ai lati delle corde più o meno al centro della cassa e si chiamano F perché effettivamente ricordano la lettera F quando viene scritta in corsivo in bella grafia.
Le corde scorrono lungo il manico e più o meno all'altezza delle F passano su un ponticello che ha la funzione di trasmettere le vibrazioni delle corde alla cassa armonica sfruttando il contatto con un cilindretto di legno chiamato anima che viene posto all'interno della cassa. Le vibrazioni vengono poi amplificate e riflesse uscendo infine dalle F, quindi sentiamo il suono. Ognuno di questi elementi influisce sulla qualità del suono, dal tipo di legno allo spessore delle vernici, allo spostamento di un millimetro dell'anima.
Eh sì, forse anche meno. E tornando al nostro paragone con l'armadio, la cassa armonica è l'antro nel quale inseriamo le nostre teste. Le corde sono le nostre corde vocali e le F sono il microfono che permette a voi di sentire quello che diciamo. I vestiti appesi hanno un ruolo nella trasmissione delle onde sonore, così come ce l'hanno il tipo di legno o la vernice, nel caso ovviamente dei violini.
Sai, Megnetti, io sogno il giorno in cui batteranno all'asta i nostri armadi.
Ecco, temo di no, ma tutti gli elementi che abbiamo nominato contribuiscono a far alzare il prezzo degli strumenti d'epoca che escono dalle dinamiche del mercato degli strumenti musicali e entrano in quelle poi del collezionismo. Per cui se ci sono state riparazioni importanti o magari delle sostituzioni, come nel caso del riccio, beh, allora in quel caso il valore del violino scende. Anche le reverniciature fanno parte del valore dell'oggetto, mentre può acquistare valore anche poi in base a chi lo ha avuto per le mani, a chi lo ha suonato.
Nello specifico, Joseph Joachim, uno dei due proprietari del violino battuto all'asta nei giorni scorsi, era il violinista di riferimento del compositore Johannes Brahms e la leggenda vuole che lo abbia suonato per la prima rappresentazione del famoso concerto per violino scritto appunto da Brahms.
La casa d'aste Sotheby's ha costruito ovviamente tutta una storia, uno storytelling intorno a questo violino con l'obiettivo, come era anche facilmente immaginabile, di far alzare il più possibile il prezzo, del resto è una casa d'aste. Sul loro sito c'è un video nel quale si può ascoltare il violino all'opera, ci sono anche delle interviste a degli esperti, ovviamente sono andati anche a Cremona a raccogliere testimonianze e racconti, visto che era la patria dei violini Stradivari.
E qui torniamo alla nostra domanda iniziale, perché va bene lo storytelling, va bene il mito, ma alla fine ci sono davvero tutte queste differenze? E per rispondere abbiamo chiesto aiuto ad Antonio Valentino, che è il co-creatore di Supersonics, nonché direttore artistico dell'Unione Musicale di Torino.
Gli Stradivari si distinguono per un'impressionante varietà timbrica, una qualità sonora inconfondibile e una potenza del suono straordinaria, soprattutto considerando che l'epoca in cui furono costruiti non prevedeva violini di questa prestanza sonora.
Nella storia mitologica su Stradivari si sono raccontate molte cose sull'unicità dei violini di Stradivari. Si dice che ascoltasse il suono degli alberi prima di farli abbattere per poi utilizzare il legno per la produzione dei violini. Ci sono altre leggende, miti sulla formula particolare delle vernici, ma sono appunto leggende. La vera differenza per Antonio Valentino è un'altra ed è precisamente questa.
È la prima cosa che colpisce in uno strumento simile, oltre alla qualità del suono che ovviamente è incredibile, è la quantità di suono che riesce a emettere uno strumento così piccolo. Stradivari infatti aveva in fondo intuito il cambiamento delle esigenze musicali del suo tempo. I suoi strumenti erano progettati per riempire i grandi teatri italiani, ben diverse dalle piccole sale aristocratiche in cui fino alla fine del Seicento si tenevano i concerti. In questo senso si può dire che abbia in qualche modo anticipato il futuro della musica.
Da ascoltatrice profana io non credo di essere in grado di apprezzare la differenza tra uno Stradivari e un altro violino. E stando ai risultati degli esperimenti che sono stati fatti, facendo ascoltare violini diversi a persone che non sapevano che cosa stavano ascoltando, pare che non sia così immediato nemmeno per le orecchie più allenate distinguere gli Stradivari da altri violini, ovviamente che siano di fattura simile, eccellente, insomma non è che puoi prendere il violino giocattolo. Quello che mi è rimasto impresso di quel mio primo incontro con degli Stradivari è stata forse la gioia di suonarli che mi hanno trasmesso i due violinisti. Parliamo di professionisti di fama internazionale che sono anche abituati a suonare degli strumenti incredibili, però evidentemente l'emozione di avere per le mani un'opera così importante ha creato quella magia che mi ha fatto esplodere nel mio commento.
Mautino, immagino tu non abbia, come molti di noi del resto, in casa uno Stradivari costosissimo.
No, arrivo al flauto dolce di plastica, quello delle medie, tra l'altro l'avevo usato anche una volta a un presepe vivente al paese, e dove facevo la pastora che suonava il flauto. Scene bellissime.
Esatto, e da lì in poi Mautino è rimasta appassionata di agricoltura ed
già,
è per questo.
E pastorizia.
C'è stato l'imprinting. Per segnalazioni, suggerimenti e consigli potete scriverci come sempre a civolonascienza@ilpost.it. Vi ricordiamo ancora una volta che se attivate sull'app del Post l'iconcina della stramaledetta campanella potete ricevere più facilmente le notifiche quando esce una nuova puntata, ma sapete bene che Ci vuole una scienza è sempre qui per voi alle 10 del mattino di ogni venerdì.
Ciao!